Rilassatevi cinematografari, streameristi e binge watchers, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. In questa puntata di Sul Divano di Ale arriva il mio caro amico Zach per riportarmi nuovamente sulla superficie della sua Rebel Moon. Per un attimo abbiamo una piccola incomprensione. Lui parla di una sfregiatrice, ma io, fan di Futurama, quando penso alla Luna penso alla spalmatrice. Si è riso parecchio. Dopo la battaglia ci siamo salutati brevemente e sono tornato sulla Terra per assistere a Challengers, un torneo di tennis carico di tensioni sessuali a bordo campo. Per chi rimane dopo titoli di coda, l'after show di Sul Divano di Ale, registi che mi hanno cambiato, volume 10, Zack Snyder. Chiacchiere, domande e argomenti frizzantini vi aspettano in questa puntata di Sul Divano di Ale. Ragazzi e ragazze, bentornati sul divano di Ale. Come state? Molto bene? Molto male? Molto medi? Spero molto bene. Molto bene, medi va bene pure. Comunque, questa settimana credo che sarà una puntata relax. Come al solito io lo dichiaro, poi se succede succede, se non succede non succede. No, ma il motivo è molto semplice, essendoci stata la pausa festiva, che pausa, una pausora, giovedì, venerdì, sabato, qua è una settimana di festa, vuol dire per chi come me è un genitore di avere molto meno tempo libero a disposizione, quindi nei ritagli di tempo ho lavorato, ho fatto altre cose e quindi sostanzialmente non ho avuto tantissima possibilità di vedere tanto. Ho perso anche Perfect Blue al cinema e mi sono odiato tantissimo per questa cosa, perché sfortunatamente, avendo diverse cose da fare, di lavorative e personali, non sono riuscito a incastrare Perfect Blue. Poi ho trovato anche delle proiezioni criminali alle 21.45, non ce l'ho fatta neanche proprio ad andare. C'erano nei primi giorni delle ottime proiezioni, so che è andato molto bene al cinema, lo recupererò restaurato magari a casa, o se quest'estate lo rimanderanno al cinema per i rimandoni estivi me lo andrò a vedere. Mi dispiace, perché mi sarebbe piaciuto anche poterne parlare un pochettino dopo averlo visto al cinema. Rosico un po', devo dire la verità, rosico un po'. Però spero, ecco, che con le proiezioni cicliche che rifanno al cinema, che venga riportato, magari. Ok, che è stato un evento, ma siccome si riportano vecchi film, si possono riportare anche questi, no? No? Io ci spero, io se sono lì ancorato a sperare questa cosa, se succede bene, se non succede, rosico. Comunque, voglio aprire la puntata con un piccolo discorso, faccio una piccola parentesi, perché questo è Sul Divano di Ale, si parla di cinema, di televisione e di tutto quello che riguarda questi argomenti, quindi anche produzione eccetera eccetera. E voglio aprire una parentesi sulla Rai e su quello che è per me uno stato terrificante della TV pubblica. Non entro in questioni politiche, entro in questioni puramente pratiche, ok? Poi le questioni politiche ci sono anche all'interno, però come si diceva per Civil War, non voglio mettere in mezzo determinati argomenti perché distrarrebbero dalla discussione, ok? Parliamo dello stato della Rai. Lo stato è terrificante. Io non ho mai visto una cosa così, se non onestamente nelle TV private, cioè la TV berlusconiana l'abbiamo conosciuta tutti, abbiamo sempre visto delle cose incredibili che poi hanno smesso anche di succedere per via di leggi, eccetera, eccetera, che sono state anche messe per rendere il tutto un po' più meno sfacciatamente propagandistico, per dare anche agli spettatori possibilità di vedere televisione senza nel mezzo certe cose. Però nella TV pubblica, che il cittadino è costretto a pagare, perché ormai il canone è tipo nella bolletta, una cosa così, quindi tu sei costretto a pagarlo, la vedi, non la vedi, devi pagarla per forza, il fatto che ci siano queste ingerenze così potenti, abbiamo visto Amadeus, la sua testimonianza, lui ha detto chiaramente: mi volevano imporre Mogol, direttore del festival, il famoso pranzo a tutti i costi con Pino il Segno, che è molto vicino a certi schieramenti politici, il fatto di voler imporre determinati cantanti in gara, vedremo l'anno prossimo cosa sarà Sanremo, e il tutto, la cosa per me parlo anche di aspetto pratico, per me è incredibilmente idiotico e preoccupante, perché fa capire quanto una certa parte di schieramento politico che ha già potere, perché è attualmente stato votato per essere a comando del paese, vuole ancora di più mantenere questo potere, lo desidera talmente tanto da voler condizionare il pubblico attraverso la televisione in questa maniera così pressante. È agghiacciante, è veramente allucinante, perché sostanzialmente, dicevo, è senza senso, perché Amadeus con la sua formula, piaccia o non piaccia quella kermesse, però è innegabile che abbia ridato vita a qualcosa che era morto vivente, cioè uno show che non seguiva nessuno. Da quando l'ha preso in mano lui è ritornato a essere seguito ampiamente, con record ascolti incredibili, perché ha fatto qualcosa che funziona e soprattutto ha portato su quel palco, che piaccia ai soliti teste di rapanello, chiamiamolo così, che devono criticare chiunque abbia meno di 55 anni, a me è una cosa che dà incredibilmente fastidio, perché sapete benissimo come la penso. Io cerco sempre di tenere d'occhio a quello che sono stato e quello che sono, quindi come io avrei desiderato vedere artisti della mia gioventù, non lo so, i Verdena, i Subsonica, e le poche volte che sono andati sul palco di Sanremo sono stati fischiati, mi ricordo l'esibizione di Tutti i miei sbagli, una delle canzoni più belle del gruppo e di quel periodo storico, sono stati accompagnati dopo l'esibizione da un buffoni, qualcuno che grida buffoni, è chiaramente uno che voleva vedere Little Tony e che chiaramente ha quel tipo di retaggio culturale non lo so, inciso nella testa, che quindi più di quello non riesce a fare. E Sanremo è stato quello per anni. Artisti patetici, fuori tempo massimo, tranne alcune eccezioni, però artisti patetici, fuori tempo massimo, impresentabili anche tipo all'Eurovision, perché vai all'Eurovision, cosa porti? Un artista settantenne che canta la roba da balera, che non si può sentire, perché o comunque canzoni ormai fuori tempo massimo per costruzione, per tante cose che, per quanto uno possa trovarlo deboli, però ormai non comunicano più col presente, non sono più nel presente, e tu ti presenti anche al mondo con questo tipo di artisti, o comunque tu metti nel palco più importante d'Italia canzoni che non rappresentano il presente, che comunque al di là di questo Amadeus ha fatto cose che funzionano, e andargli a chiedere di cambiare quella cosa che funzionano per questa voglia di comunicare una certa idea è sbagliato. Come è sbagliato, come abbiamo visto in questi giorni, è diventato realtà il meme di BoJack Horseman, cioè una tavola di uomini di mezza età in papillon che parlano di aborto. Non è una discussione, l'uomo non ne può parlare, certo ne può parlare, sarebbe gradito un punto di vista di qualcuno che magari ne è in primo piano impattato e che può dare una discussione molto più ampia. È esattamente il meme di BoJack Horseman, è uguale. E poi meravigliosa Geppi Cucciari, che fa il suo meme, è vero, nella sua trasmissione, dove mette un panel di nonne a parlare di impotenza e se il SUV, comprare il SUV può essere un rimedio, questa cosa che per me sì che per me è l'uomo medio che si compra la macchina grossa, è il pipi piccolo, è il complesso del pipi piccolo, quella è la verità. Per me è sempre stato così, sarà sempre come quelli con le... L'altro giorno ero in giro con mio figlio, si è spaventato, perché qua, quando sono in Italia, è così, tutte le moto devono queste marmitte che esplodono come se fossero delle Vulcan montate in una zona, non lo so, allo sbarco in Normandia per abbattere i nemici. Bam, 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 queste moto che devono passare così. Lui si è spaventato e io a mio figlio gli dico la verità. Non avere paura, non ti preoccupare, c'è qua il papà. E che qua purtroppo la gente è stupidina e per farsi notare deve fare tanto rumore, che è la verità. Mi spiace per chiunque si senta offeso, ma io da adulto che è tornato a casa sua e ho notato che qua la gente ragiona così, la gente qua fa rumore per farsi notare e per sentirsi importante, ma al di là di questo, quindi Geppi ha ragione, c'è un legame tra impotenza e comprare il SUV, sì, è vero, però al di là di questo, nel momento in cui su una televisione pubblica, che noi comunque paghiamo con le tasse che vengono pagate e comunque che devi, sei costretto a pagare un canone per la televisione, vanno in onda dei contenuti censurati, come abbiamo visto il discorso di Scurati, che lì perché non gli fai fare quel discorso? Cioè la corrente ideologica che ha piagnucolato per anni non si può più dir niente, la stessa corrente ideologica che sta imbastendo dei canali televisivi dove si può dire solo quello che sta bene a loro. Processate questa informazione. Per questo io dico, come Civil War, non è una questione di schieramento politico, anche perché, come dicevo per la recensione di Civil War, la politica è ridotta a una buffonata. Cioè la gente ormai è stata convinta che o sei di estrema destra, non di destra, perché io personalmente, essendo molto improntato su idee di sviluppo economico eccetera eccetera, per molti posso essere definito come, per alcune idee, di destra. Però qua si sta parlando di estrema destra e la gente è convinta che sia o estrema destra o sinistra, cioè il comunista. Non c'è ragionamento in questa cosa, sono due fazioni che hanno delle identità completamente deformate che non rispecchiano la realtà. Però sta di fatto che se tu hai piagnucolato di estrema destra e vai in giro sui social a piagnucolare da anni, non si può più dire niente, e poi sei d'accordo che le persone che hai sostenuto fanno una televisione che tu paghi, dove effettivamente non si possono dire certe cose, si può dire solo quello che sta bene a quella direzione politica, a quella direzione ideologica, ti devi rendere conto che ti hanno preso per i fondelli. E ti devi rendere conto che se sei convinto che non si può dire niente e ti sta bene quella cosa, un po' il naso da clown te lo devi mettere, perché non stai facendo un ragionamento intelligente. È preoccupante, questa cosa è seriamente preoccupante, perché non è normale che a questo punto sulla Rai non potrà andare in onda qualsiasi film, programma di approfondimento dove c'è una qualsiasi componente artistica, e artistica non vuol dire il quadro concettuale. Anche una serie televisiva non può andare in onda. Sulla Rai non può andare in onda. Un film di John Carpenter sulla Rai non può andare in onda. Una serie televisiva, ma anche lo stesso, ma anche un documentario, ma anche un'opera, vedete, anche un'opera di intrattenimento come Arcane, che ha determinati messaggi, o come anche Spider-Man. Banalmente Spider-Man non può andare in onda sulla Rai perché è in antitesi con tutto quello che viene portato avanti a livello di discorsi. Cioè, nel momento in cui tu vai a imbrigliare la TV pubblica e si possono raccontare le cose, soprattutto a livello giornalistico, ci sono molti giornalisti che lo stanno testimoniando, solo con una narrazione, con una via ben specifica che deforma la realtà. Si diceva anche in Civil War, il giornalismo è il racconto della realtà, non è come rimpastamento della realtà per farla aderire a una narrazione che ci piace. Quindi anche il discorso di Scurati per il 25 maggio è paradossale, vi dovete spaventare nel momento in cui, nel giorno della liberazione, un discorso riguardo alla liberazione non viene trasmesso sulla TV pubblica, sulla TV del paese che viene pagata da tutti i cittadini, perché non va bene quel discorso lì. C'è un problema di fondo. C'è un problema grosso di fondo, che nel giorno della liberazione non si possa avere libertà di parola. Quindi chiunque abbia piagnucolato, non si può più dire niente, viva la libertà di parola, e poi la libertà di parola viene negata da quelle stesse persone che portano avanti certi pensieri, vi dovete rendere conto che voi, che siete dei cittadini, delle persone, dei privati cittadini, state subendo il potere di qualcuno che vuole solo esercitare potere e non ha nessun interesse nel portare avanti un contesto sociale che sia sano anche per voi e che sia favorevole anche a voi. Dovete rendervi conto, perché il giorno in cui non vi andrà bene qualcosa che viene fatto da qualcuno di queste persone, voi non lo potete dire, voi non vi potete ribellare, e questo è un grosso problema. a voi non vi verrà data la possibilità di poter dire no, non mi sta bene, non va bene. Cioè, a livello pratico, la Rai è una televisione che sta morendo, perché tutti i suoi presentatori migliori se ne vanno, perché non potrà trasmettere programmi di interesse, di approfondimento, documentari, film, serie televisive, non potrà trasmettere nulla e neanche produrre nulla. Cioè, siamo in un periodo storico che, andando oltre la Rai, l'abbiamo visto con quel coso lì su quello della banca Mediolanum, quel film lì che ha incassato anche 100.000 euro, una cosa del genere. Perfect Blue ne ha incassati di più, a quanto pare, se fortunatamente, però quel film lì completamente agiografico, che riscrive completamente la figura di una persona inventando, cioè non è biopic, è agiografia quella cosa lì, cioè tu stai inventando fatti, stai abbellendo situazioni per raccontare un personaggio che non è quello, quello è fiction, cioè quello che c'è il contenuto di quel film è fiction, ok? Non è la realtà, ma neanche per scherzo, almeno fosse tipo, cioè è più agiografico di Bohemian Rhapsody. Non va bene. In questo momento storico, ancora più che in altri, io mi sento di non supportare nessuna produzione di questo tipo, perché vi ricordo che su Netflix c'è Il Giovane Berlusconi, che anche lì, da quello che lo dovevo vedere, ma da quello che ho capito, è molto morbido su alcune questioni spinose ed è molto generoso sul raccontare appunto il giovane Berlusconi, nascondendo un po', da quello che ho capito, sotto il tappeto le questioni un po' spinose. Però non c'è L'Oro di Paolo Sorrentino, un film apprezzatissimo all'estero che potete recuperare all'estero. Cioè, se volete vedere L'Oro di Sorrentino che racconta Berlusconi, dovete andarlo a comprare su Amazon in un DVD estero, Blu-ray, DVD, quello che è, perché in Italia non viene distribuito. E dovete rendervi conto che se un film non viene distribuito c'è un problema. Non è normale che voi non potete vedere quella cosa, e questo problema probabilmente arrivava un po' da lontano. Però ragazzi, io vi invito a ragionare su questa cosa, perché oggi magari a chi non sembra preoccupare questa cosa sta bene un po' tutto, magari si sente davvero descritto in questa cosa del non si può più dire niente, che non è vero, è una palese bugia. Ma tra qualche anno, non troppo lontano, io credo che un sacco di gente si pentirà, come è successo da altre parti, di aver dato retta a delle risposte molto facili, molto comode, molto vittimistiche a problemi più complessi. Perché vi basta andare su YouTube, e chiudo qui questa questione della TV pubblica e della Rai, vi andate a guardare quanta gente si è enormemente pentita, l'uomo comune, l'uomo della strada, il blue collar, che aveva votato felicissimo della Brexit, ora che ne sono arrivate le conseguenze, che tutti i personaggi che l'avevano caldeggiata sono scappati, sono scomparsi dalle scene perché hanno fatto danni e non hanno idea di come gestire la situazione, sono tutti scappati. L'uomo comune, che pensava di essere difeso da quella cosa lì, ora dice: ora sono quello che l'ha preso in quel posto, letteralmente, perché la Brexit, insieme a tante altre situazioni, ha tenuto abbastanza a galla chi stava abbastanza bene. Io che ho votato, che stavo in difficoltà, ora sono ancora più in difficoltà di prima. Quindi pensate bene alle cose. Io onestamente la Rai non ho intenzione di supportarla, cioè sono costretto a pagare il canone, però io non ho intenzione di vedere nulla che venga fuori dalla Rai, non me ne frega niente, onestamente. Già non lo facevo in passato, in questo momento a me ancora di più non mi interessa di vedere programmi. Io sono veramente, da quando sono ragazzino credo, che non guardo roba della Rai e non la continuerò a guardare, perché è inguardabile e continua a essere inguardabile. Le varie fiction televisive, quella roba lì che producono, continua a essere inguardabile, sarà sempre inguardabile. Sapete perché? perché nel momento in cui la libertà artistica di poter raccontare una storia come vuoi, con i toni che vuoi, viene negata e quindi devi diluire il tutto secondo degli standard, dei modelli che non esistono, perché non sono in antitesi con l'idea di fare arte e intrattenimento, ma anche semplicemente, appunto, sottolineo, intrattenimento, sono completamente in antitesi con quelle cose, perché sei circondato da incompetenti, sei circondato da gente che non è capace, che è lì perché qualcuno ce l'ha messo lì, non può avvenire niente di buono, 100%. Preferisco vedermi una serie mediocre su Netflix, non italiana, preferisco vedermi quella, che guardarmi una qualsiasi roba venuta fiction del cavolo che viene fuori dalla Rai. Ok? Non me ne frega niente. Se offende qualcuno, non me ne frega niente. Non ho nessuna intenzione di dare credito a qualsiasi cosa. Per 10 anni non ho avuto idea di chi venisse fuori dalla televisione pubblica italiana, continuo a non volerne avere idea. Non me ne frega proprio zero. E se l'anno prossimo il Festival di Sanremo sarà una baracconata dove torneranno cantanti praticamente sul palco con la flebo, o torneranno, si voleva mettere Povia, roba così, gente che non ha nemmeno idea di cosa sia la musica, non lo si guarderà. Ci sarà, io credo che il pubblico abbandonerà la nave molto velocemente e poi si riderà di questa cosa. Comunque, chiusa parentesi, ragazzi, scusate se sono stato molto, molto, magari posso essere sembrato un po' pesantino, non era intenzione quella, però a me preme molto il fatto che bisogna capire che le forme d'arte, le forme di espressione devono essere libere, non controllate, e se tanto quanto, come si è fatto in questo podcast, si va a criticare magari una produzione perché fa delle opere stupidamente, come si può dire, stupidamente, inseguendo stupidamente degli ideali tra virgolette progressisti, che in verità sono delle wave di PR e uffici stampa che portano avanti, come si criticano certe cose, come si critica l'opera Disney scalcinata che non ha alcun senso, come si critica tante cose, si critica anche questo. Non si può, si critica una parte, si critica l'altra, si critica tutto, è sul tavolo della critica, ok? Perfetto, perché Barbie, tutti indignati per Barbie, però la Rai fa certe cose e va bene, non vedo questa grossa indignazione da parte di quelle persone, non si può dire niente, ma tu devi dire quello che sta bene solo a me, quindi non si può più dire niente, io posso dire quello che voglio ma non tu. Bello, questa idea di libertà molto distorta, distopica e particolare. Quindi chiudo qui, passiamo alle cose belle, il trailer di Deadpool e Wolverine, ok? Alleggeriamo un po' gli argomenti. Allora, a me questo secondo trailer è piaciuto, finalmente abbiamo visto Wolverine, credo Hugh Jackman, a parte i capelli tinti, credo che l'abbiano un po' ringiovanito forse in digitale, credo, perché in alcune scene forse sono anche dei flashback, mi è sembrato un po' più giovine, anche perché se no diventa Old Man Logan. Credo che sia stato, ma al di là di questo, allora, cosa mi sembra questo Deadpool e Wolverine? A parte alcuni omaggi come a Rob Liefeld, Just Fit, perché lo prendo in giro, lui non sapeva disegnare i piedi, comunque, a parte le prese in giro al buon Rob Liefeld, che è uno dei papà di Deadpool, ma al di là di questo, a me è sembrato, come scrivevano un post Instagram, che davvero questo è il Marvel Jesus. Cioè, Ryan Reynolds ci scherza perché è molto intelligente, però è la verità. Nel senso che anche tutta questa narrativa, questa narrazione del TVA, multiversi Loki, sì, ci ha divertito fino a un certo punto. La serie che è riuscita di più, ma è comunque una serie per me abbastanza mediocre, dei Marvel Studios, o in generale una serie abbastanza mediocre, tutta questa trama di della Kang Dynasty non sta funzionando. I nuovi personaggi non stanno funzionando, di Kang non gliene frega niente a nessuno, al di là del fatto che Majors ora sia stato condannato, eccetera, eccetera, lo devono... Secondo me non faranno un recasting, secondo me cancelleranno proprio il personaggio, cioè io ho quest'idea. Poi magari fanno semplicemente un recast, però io credo che di Kang non freghi veramente niente a nessuno. È un villain con quasi nessun carisma, che fin dalle prime produzioni non si è misurato con Ant-Man, cioè l'universo non sta funzionando, questa idea dei multiversi non sta funzionando più di tanto, la Marvel ha perso molto mordente, molte opere sono state criticate, tutti gli investimenti televisivi sono andati male, ora si vedrà se con Daredevil, Born Again, i reshoot ci sarà una vaga ripresa. Shulk è andato malissimo, Moon Knight è andato malissimo, insomma non sta funzionando la formula. Quindi io credo che Deadpool sarà un tentativo di dare una nuova sferzata a questo universo, di cercare di dire ok, facciamo partire una nuova fase, cerchiamo di retconnare tutto quello che avevamo gloriosamente pianificato, tutto quello che in parte avevamo iniziato a fare per aprire un nuovo ciclo, perché io credo che qua sarà, si è visto il TVA eccetera eccetera, il multiverso secondo Deadpool, non solo perché lui evidentemente ha fatto qualche casino, perché lui ha riportato la moglie, tutti quelli che sono crepati nei film precedenti, altre le si vedono personaggi che erano morti, quindi lui ha riportato determinate persone, evidentemente ha fatto un casino con i multiversi Deadpool, e ora il TVA lo va a prendere perché lui ha fatto un casino. Ma in tutto questo evidentemente gli chiedono di essere un eroe, di farlo, l'hanno fatto vedere, ah ti vuoi unire a tutto questo universo, però lui scherzerà, è un personaggio perfetto per retconnare, perché essendo Deadpool in rottura costante della quarta parete, tra l'altro c'è quel combattimento con lo stemma della 20th Century Fox, che ormai non si chiama più così, però impiantato per terra, mezzo rotto, tutto decaduto, perché era quella che deteneva la Fox, i diritti Deadpool, X-Men, eccetera, eccetera. Io credo che lui stia cercando tramite Deadpool di fare un retconnone, inserire Deadpool nella continuity insieme a Wolverine, inserire gli X-Men in quella continuity e creare una nuova apertura all'interno dell'universo Marvel, ok? Che ormai da post-Endgame non ne imbrocca una. Cioè, anche Spider-Man è stato un film che ha incassato tantissimo, è stato forse l'ultimo grande successo, però è con Sony, sto quarto capitolo è in dubbio, per me si sono anche sfondati la possibilità di fare un quarto capitolo, perché nel momento in cui tu fai un film dove loro ridono, come si chiama, Dottor Octopus, e loro non puoi fare più il Dottor Octopus. Cioè, è un villain di Spider-Man, loro sentono il nome e ridono. Non può più fare Octopus, non può più fare Lizard, non può più fare il conflitto, qualsiasi sorta di conflitto, perché poi lui li ha curati tutti. Il quarto film cosa fai? Metti Lizard, lo cura. Cioè, o metti Octopus, sa già cosa, come deve fare per sconfiggere. Cioè, è un film... Non può funzionare il franchise, a meno che tu non cancelli tutto. Comunque, è un universo che è andato come è andato, e quindi secondo me Deadpool sarà un modo per creare una sorta di nuovo punto zero per ripartire. Cioè, questo che è quello che fanno dei fumetti, cercheranno di farlo probabilmente anche al cinema, in modo tale da rendere possibile poi Fantastici 4, altre cose. Fantastici 4 che sembrano ambientati nel passato, io speravo di no, perché comunque erano la famiglia perfetta per il presente e traghettarci nel futuro. Comunque, io credo che questo sarà Deadpool, il multiverso secondo Deadpool, insieme con Wolverine, un'avventura corale in due, dove tireranno fuori una serie di, come si è già visto, i lore, anche l'universo di Old Man Logan si è visto con quella testa di Ant-Man gigante, scheletro, perché c'è nel futuro quello di Old Man Logan, c'era questa parte dove c'era il corpo gigante, ormai scheletro, decomposto di Ant-Man, che faceva da tipo base per alcune cose. Comunque, c'è tutta una serie di lore che prenderanno dei fumetti Deadpool, Wolverine, eccetera, eccetera, che riporteranno in questo film, ok? Quindi quello sarà, ricostruiranno un po'. Ed è la vittoria di Ryan Reynolds. Cioè qua è la vittoria di un uomo solo, un uomo solo al comando, che si è preso tutto. Cioè la vendetta di Reynolds, che all'epoca, quando fece il Deadpool con Wolverine, lui in un Google Talk, mi pare, disse che parlava con i produttori e disse: questa cosa non funzionerà mai, lo fate muto con le spade che io escono, è una vaccata, non funzionerà mai. Non gli hanno dato retta, l'hanno fatto, poi hanno detto ma è andato male, e lui i produttori gli ha detto: ma io te l'avevo detto, porca miseria. Poi quando ha voluto fare Deadpool non glielo volevano far fare, hanno accidentalmente leakato questo concept su internet, che pare non sia poi così accidentale. Internet è impazzito, hanno voluto fare il film, l'hanno fatto, è stato guarda caso un grande successo. Ryan Reynolds è free guy, ha cavalcato la wave dei videogame a modo suo, facendo un film molto onesto che funziona. Insomma, lui come produttore, come interprete, come mente produttiva dentro Hollywood funziona stratanto. Funziona, non ti dico che è il nuovo Kevin Feige, non dico questo, però lui funziona molto 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 bene. Le intuizioni giuste ce le ha. E in questo momento lui che dichiara: I'm the Marvel Jesus. Lui è il Marvel Jesus. Cioè, perché è l'unica cosa che può risollevare le sorti di un universo che non ne sta venendo fuori. E a questo punto ci sono due scenari. Scenario A: Deadpool e Wolverine potrebbe appunto creare un nuovo punto di inizio, potrebbe creare un futuro buono per gli X-Men nell'universo Marvel, retconnare tante cose, creare una nuova narrativa per l'universo Marvel, incassa tantissimo, si apre un nuovo ciclo e magari anche successivi film funzionano, perché riparte l'entusiasmo del pubblico. Scenario B, che è quello per il quale sono più propenso a dire succederà così, sarà un fuoco di paglia, nel senso Deadpool e Wolverine andrà stra bene, uscirà, funzionerà, incasserà bene, la gente sarà entusiasta, ma non convinceranno la gente ad andare al cinema. Cioè, appena esce la prossima opera Marvel al cinema, che a questo punto non so neanche cos'è, cioè i piani del Marvel, tutto il Cinematic Universe programmato è andato un po', è saltato un po' per aria. Cosa sarà? Il nuovo Capitan America, Brave New World o qualsiasi altra uscita? Io credo che non andrà così bene. Credo che non andrà così bene. E quindi l'interesse potrebbe tornare a calare. Quindi dopo un momento di picco potrebbe esserci nuovamente la discesa di questo universo. Secondo me non sarà un momento di salita, poi di nuovo l'abisso, la mestizia. Non si andrà particolarmente in alto. Questa è la mia previsione. Io, come avevo previsto in passato, io avevo detto massimo 2025-2026 morirà, io avevo previsto massimo 20 anni di universo Marvel, e il processo si è accelerato. Non avevo previsto il fatto che le serie streaming sarebbero andate così male e avrebbero tolto molto interesse. Poi anche il Covid ha decelerato tantissimo tante produzioni, però c'è da dire che il problema sono state le produzioni post-Covid, Black Widow, Shang-Chi non proprio brillante, The Marvels, insomma una serie di robe che non hanno proprio entusiasmato il pubblico. Io credo che un po' l'universo sia arrivato alla frutta. Io credo che l'unica cosa che possa ridare un po' di entusiasmo per dei cinecomic sarà probabilmente il Superman di James Gunn, ma potrebbe andare male pure quello. Dipende da come se la gioca James Gunn, non lo so. Non lo so veramente tanto. Quel nuovo ciclo DC potrebbe fare partire una stagione per DC, che magari anche lì dura una decina d'anni e poi finisce tutto anche lì. Però io credo che Marvel abbia finito. L'unica speranza che ha Marvel seriamente di riprendersi è, non dico un reboot, ma di cambiare completamente formula. Cioè completamente, ma proprio cestinare quello che ha fatto. E magari riprendere Spider-Man. Cioè Spider-Man è incredibile, il personaggio più forte della Marvel, è quello che ha meno, cioè se non fosse stato per quelli animati sarebbe stato un personaggio che non aveva avuto un buon film in anni. E ora anzi deve uscire la seconda parte, che sarà quella che andrà molto bene, credo che tutti aspettano. Il 2 è riuscito di nuovo nelle sale negli Stati Uniti, è incassato mega bene, è andato stra bene. io credo che l'unica speranza che ha Marvel un po' di riprendersi è di buttare via un certo modo di costruire le storie, ricominciare un po' da zero e non andare, tanti dicono, verso la strada adulta. Non è tanto la strada adulta quanto la strada di scrivere un po' meglio le sue storie, di creare dei personaggi un po' più magnetici, interessanti, con dei bei conflitti, con dei bei villain, con delle belle storie. È quello che deve fare, perché sono anni che non raccontano una bella storia, cioè quello è il problema, ok? Quindi Deadpool e Wolverine, mi aspetto un gran bel film. Non credo resusciterà l'universo Marvel, ma è l'unica possibilità che ha la Marvel di riguadagnare un po' di fiducia da parte del pubblico. Anche perché tutti hanno detto, oh no, la Marvel ora prende Deadpool e sarà una baracconata. Cioè sarà una roba super... magari avrà il rated R, cioè vietato ai minori, però non ci sarà violenza, non ci sarà... Vediamo, perché ancora non lo possiamo sapere... Pare sarà comunque in linea rispetto agli altri, però ecco, io credo che Disney debba un po' tirare fuori la testa dalla sabbia e rendersi conto che se vuole approcciare certi universi non li può per forza approcciare come se stesse facendo Bambi o Luca, cioè deve per forza un attimino sporcarsi le mani su alcune cose. Quindi se c'è da dare a un certo personaggio come Daredevil un'area un po' più noir, un po' più grim, un po' più pesante, deve farlo. Cioè non puoi edulcorare. E io ho paura comunque per Daredevil, per Born Again ho paurissima per tante cose, perché Daredevil c'ha i suoi problemi anche proprio nella gestione fumettistica, sono delle cose che io non sopporto. E poi magari ci farò un video sul canale per parlare off topic, non riguardo TV e cinema, per parlare proprio dei personaggi, come Marvel sta gestendo alcuni personaggi. Però ecco, io credo che deve tornare a raccontare delle belle storie. Chi se ne frega se poi sono dei multiversi, gigaversi, se vanno avanti per 10, 15, 20 anni. Delle belle storie, appassionanti, possibilmente con dei bei personaggi scritti e girati bene. Quello è. Parlando di cose appassionanti, al cinema è arrivato in anteprima Fall Guy, ma io non l'ho visto. Non l'ho visto perché è uscito in italiano. Dal 1 maggio esce in lingua originale, quindi dal 3 maggio ho visto che ci sono già delle proiezioni in lingua originale, quindi lo vedrò in settimana, perché io doppiato non me lo accollo. Ma parlando di cosine che sto guardando, ho iniziato su Netflix due nuove serie. La mia vita è devastata dalle serie, perché Netflix ha fatto uscire tutto, Netflix ha tirato giù il poker ultimamente, ed è uscito prima di tutto Ripley, che è basata sul romanzo del 55, Il talento di Mr. Ripley, che poi ci fu il film con Jude Law, Matt Damon e Gwyneth Paltrow. Questa invece è la serie con Andrew Scott nei panni di Tom Ripley, Dakota Fanning in quella di Marge Sherwood e Johnny Flynn in quelli di Dickie Greenleaf. Sono 8 episodi, io ho visto i primi episodi, ed è stata creata, scritta e diretta da Steven Zillian. E Zillian è un drago, perché lui ha scritto a sceneggiatori Schindler's List, Hannibal, Gangs of New York, American Gangster, Moneyball, The Irishman. È veramente un drago, ma soprattutto è stato sceneggiatore, showrunner e regista di The Night Of, una gran bella serie che consiglio di recuperare. Steven Zillian dà il suo take, lo mettono su Netflix in bianco e nero, anche abbastanza, non in toto, ma abbastanza pregevole, mi sta piacendo. Bella serie, bella. Non, Netflix è sempre la solita storia. Netflix è criticata. Non ce la posso fare. Ho avuto un momento di. È criticatissima. Ok. Scusate, un brain fart improvviso. Mi si è scosso il cervello. Ha sbattuto a destra e a sinistra. Impedimento alle capacità di linguaggio. Comunque. Netflix, sempre il solito discorso, è criticatissima, però poi a un certo punto fa, ah sì? Bam! Ti butta un asso sul tavolo, fa, bam! Piglia tutto, vai! E si piglia tutto, perché Ripley è proprio una bella produzione. Come una bella produzione, Dead Boy Detectives, che è praticamente dello stesso universo di Sandman, è tratta da Neil Gaiman, il fumetto di Neil Gaiman, Matt Wagner e Malcolm Jones III, ed è proprio bella, ed è praticamente la storia di questi due ragazzi fantasma che hanno un'agenzia investigativa e indagano su cose paranormali. Molto bella, mi sta piacendo, è proprio... è, ha una bella messa in scena, ha delle belle vibes, ha, per ora ho visto anche lì una manciata di episodi, però bello, credo me la guarderò tutta, credo che sta settimana potrei addirittura arrivarla a finire, perché è proprio appassionante, una di quelle cose che va giù molto bene. Spero che andando avanti non si sfondi, però sembra molto, molto bellina. Mi ha dato proprio un bel tono, no? È divertente, è ritmata anche il sistema di racconto, ha un bel ritmo, ha un bel incedere, ha un... mi piace come hanno montato alcune cose. Dead Boy Detectives, ragazzi, guardatevela, secondo me vi divertite un sacco. Netflix ha tirato fuori due o tre robe veramente forti ultimamente, più di due o tre, perché avevamo parlato di un po' di roba ultimamente, però proprio forti, proprio belle, e alla fine della fiera è l'unica piattaforma della quale io non mi pento di avere un abbonamento. Io non capisco tante volte perché la gente disdice Netflix, perché se io guardo Prime Video, Apple TV Plus, Now, che è sostanzialmente Sky, la varietà che ha Netflix non ce l'ha nessuno. Cioè qualsiasi cosa tu voglia vedere su Netflix, Netflix ce l'ha. Cioè io non trovo possibile che tu possa aprire Netflix e dire non ho niente da guardare. Non è possibile, perché che tu voglia vedere una cosa, dici ho bisogno di qualcosa di comfort, cioè una roba che mi metto lì e mi fa evadere, di 25 minuti. C'è Friends, c'è The Office, c'è Brooklyn Nine-Nine, c'è un botto, ci sono un botto di serie TV feel good da mezz'ora, le classiche serie TV di questo tipo, sia vecchie che nuove. Vuoi documentari? Ce n'è uno schifo e molti sono fatti proprio bene. Ora ne sono usciti un paio che devo recuperare, sono proprio belli. Ora devo recuperare anche quella lì, Baby Reindeer, mi pare che su una stalker, che sembra molto bella anche quella, ne stanno parlando strabene, la devo recuperare, però ho iniziato tutto insieme, quindi vedo di portarla avanti. Serie documentariste crime, di mistero, ce ne sono molto belle, ne parlo anche nel podcast. Documentare sulla musica, show del cazzo, proprio così, categoria show del cazzo. Se ti vuoi guardare un reality o reality TV, come li chiamano, anche se non sono ormai in quella categoria, però ecco, sul cibo ce ne sono 2000, te li vuoi guardare, ma sul cibo del tipo uno che va in giro per l'America a scoprire piatti, cose, cucinare, c'è uno sul re del barbecue che fa delle cose incredibili, come ci sono delle competizioni culinarie, alcune sono orrende, ho provato a guardarle, ho detto no, alcune sono, altre sono carine, Iron Chef può essere carina, come ci sono delle docuserie sul... o tipo no, reality TV tipo Selling the OC, vuoi guardare quella roba lì? C'è quella roba lì sugli agenti immobiliari straricchi di Orange County. Vuoi guardare quel reality sulle drag queen, non mi ricordo come si chiama adesso, scusate, c'è quello. Vuoi guardare un reality To Hot To Handle, Love Island, produzioni coreane, sudcoreane, cinesi, giapponesi, ce ne sono 7 miliardi, cioè Terra House non lo fanno più, io sono disperato, era bellissimo. C'è film, cinema, qualsiasi cosa, sia originale che non originale, il catalogo è sempre fresco. Netflix è pieno, hanno messo Monk ultimamente, recuperano anche vecchie serie TV. Netflix è davvero pieno, strapieno di roba. Io non concepisco il fatto che uno può dire io non trovo niente da guardare su Netflix. È l'unica piattaforma che effettivamente è quanto di più vicino alla televisione ci possa essere, cioè la televisione tradizionale che offre qualsiasi cosa è la migliore, perché io se guardo alla varietà che offrono altre piattaforme, nessuna si avvicina a Netflix, nessuna, ma neanche per sbaglio. Cioè, ma la stessa TV tradizionale non si avvicina a Netflix. Cioè, Netflix ha molta più roba e qualitativamente in media è molto più alta. In media è molto più alta. Poi c'è la roba mediocre, c'è la roba orribile, c'è la roba capolavoro, c'è tutto. C'è per qualsiasi palato. Quindi per me Netflix continua a essere il top, tant'è che a volte devo mettermi dei paletti a fine anno. Il premio ormai alla fine anno, la piattaforma dell'anno sul divano d'oro, lo devo dare in base a quello che ho visto, che è venuto fuori, perché se lo do in base alla varietà vince Netflix tutti gli anni, ma anche semplicemente anche a come funziona il player, che io non ho mai problemi col player di Netflix. Gli altri player hanno, è quello che mi buffera un po' male, mi va giù la qualità, è quello che c'ha i sottotitoli e me li mette a merda, scusate il termine tecnico, ma ci sono delle piattaforme che se tu attivi i sottotitoli e prima sono in basso, poi sono in alto, poi sono a destra, poi sono a sinistra, sono, a volte sono in faccia ai protagonisti, sono gestiti come l'ano, sono veramente gestiti male. Netflix sono gestiti, sono lì dove devono essere e sono perfetti. Netflix funziona sotto ogni punto di vista, quindi se io devo valutare quello, vince tutti gli anni Netflix. Senza proprio neanche discussione per qualità generale. Poi si possa, ha i suoi difetti sicuramente, però in linea di massima è incredibile. Cioè, se io devo disdire una piattaforma, io posso fare a meno di Prime tranquillamente, posso per un po' di, per diversi mesi, perché non, no, posso fare a meno di Apple, posso fare a meno di Mubi tantissimo, ma posso fare a meno, posso fare a meno di Now, perché sostanzialmente c'ha quattro programmi in croce, però di Netflix, cioè se mi tolgono, o di Disney Plus, lo stesso Disney Plus, però Netflix no, cioè Netflix è quello dove veramente la qualunque. Comunque, veniamo invece alla sessione Your Cup Of, quello dedicato a voi che ascoltate il podcast, perché questa settimana si è parlato tanto di Civil War. Ad esempio, il buon Mattia è andato a vedere Civil War e ha detto: gran bel film, molto crudo. Avevo letto prima della visione che non veniva spiegato il come si arriva alla guerra civile. Pensavo che questo mi avrebbe pesato, invece funziona lo stesso, forse anche di più. Sì, esatto, come dico, poi settimana scorsa ne parlavo, è questa cosa di spiegare tutto in modo pedissequo e spesso molto ignorante, non è una mania, è un'ossessione assoluta. Civil War funziona benissimo, se non avete sentito la recensione puntata scorsa la trovate. Nel weekend il buon Mattia ha visto anche Back in Black, che a lui è sembrata un po' un'occasione un po' sprecata, il film su Amy Winehouse. Come dicevo, non mi ricordo se l'ho detto, no, però è uno di quei film che non ho detto, non me ne frega niente di vederlo, onestamente, non per Amy Winehouse, che io l'ascoltavo anche, un'ottima performer, pace all'anima sua, però non mi interessa proprio il film, non me ne frega proprio assolutamente niente. Però poi diceva anche: consiglio invece Cattiveri a domicilio, un classico giallo inglese molto semplice che intrattiene e ti strappa qualche risata. Invece il buon Marco, che vive in UK, mi dà un'informazione fichissima, cioè che è uscito, cioè avevo letto anche dal The Guardian, c'è la recensione di Bradshaw, c'è ancora domani, che pare stia avendo una ottima distribuzione in UK, e lui dice: che bel film ha fatto la Cortellesi, sono un sacco contento di averlo potuto vedere, mi fa piacere che ci fosse parecchia gente in sala e non solo italiani, e stanno dando un sacco di spazio in cartelloni, sottotitoli in inglese non erano invasivi, gran bel finale e bella messa in scena, canzoni giuste nei momenti giusti, tutto molto bello. L'altra cosa che poi io chiesi a Marco era: ma sul finale, perché voi direte vabbè, ma è ovvio che è così, non date per scontato che siano ovvio, perché delle cose puramente logiche non ho detto che poi la gente le faccia, le distribuzioni le facciano, perché a volte, come diceva un mio amico, assumption is the mother of all fuck up. Quindi io ho chiesto a Marco: ma sul finale, che c'è quella bella canzone in quel bel momento, senza fare spoiler a nessuno, i sottotitoli li hanno messi? Perché se non metti i sottotitoli la canzone è finita, per te quella scena non ha alcun senso, cioè ha senso però è molto depotenziata senza il testo di quella canzone, e poi non ha senso perché a un certo punto effettivamente loro fanno una cosa che si collega direttamente alla canzone, e se non c'è il sottotitolo della canzone tu dici: che stanno facendo? E quindi in verità il sottotitolo l'hanno messo. Voi: ma grazie, e fermi che non è detto che, ma grazie, assumption is the mother of all fuck up, non è detto che lo fanno, non datelo per scontato. Ma soprattutto il buon Marco mi dice anche che dovrebbero distribuire La Chimera, bellissimo, La Chimera, Josh O'Connor che poi ritorna, perché io più lo guardo più per me lui è corto maltese, cioè è perfetto. Mi aveva dato questa sensazione in La Chimera, ma ancora di più me lo dà ogni giorno che passa, proprio un attore meraviglioso. Ha quel magnetismo, cioè sia la faccia da delinquente, sia la faccia da uomo solitario, languido e romantico. Cioè, ha tutti e due i lati. Bravo, non è facile trovare un attore con quella faccia. Poi essendo inglese, essendo anglosassone, ha il volto giusto, perché Corto Maltese era figlio di un marinaio, cos'era, gallese, scozzese, non mi ricordo, e di una gitana, quindi era mixed a livello di razza, però la faccia da anglosassone potrebbe vestire bene un Corto Maltese, magari dici ha preso di più dal padre, anche per come la disegnava Pratt, ci poteva stare. Poi mi avete raccontato molto male City Hunter. È arrivato su Netflix City Hunter, film giapponese. City Hunter, c'è bisogno di te. Non so se ricordate la sigla. Andava, City Hunter era uno di quei cartoni che andava sulle TV regionali, quindi Italia 7 Gold, Tele Lombardia, quella roba lì. E me ne avete parlato male. Però io non vi offendete, io tendo a diffidare. Perché? Non perché penso sarà un bel film, io porto nel cuore quello di Jackie Chan di tanti anni fa, ma semplicemente perché la nostalgia a volte non ci fa vedere certe cose. Nel senso che City Hunter era una mezza trashata già di base, cioè era proprio giapponese, con lui che era un erotomane, che era fissato con le clienti, cioè era un farfallone, era uno zozzone con la sua assistente che lo colpiva con i martelli giganti, che gli metteva le trappole con le palle che rotolavano tipo Indiana Jones. Quindi era già sopra le righe City Hunter di base, ok? Certo, spero che poi nel portarlo, che sembra dal trailer che ci sia questa parte molto sopra le righe, spero che però che ci sia anche una parte action, che sia, o una parte investigativa che sia fatta bene, e io ho paura che non ci sarà. Quindi alla fine la cosa fa il giro e ho paura che magari me ne avete parlato male perché non funziona sotto quel punto di vista, però invece magari perché vi sono sembrate troppo sopra le righe le parti un po' stupide di City Hunter, che comunque è un po' trash di base, ma non per trash in senso tipo robaccia l'Asylum, è trash nel senso che di base ha quell'umorismo molto nipponico, zozzone, che fa parte di quel tipo di racconto. Io ho paura che avete scambiato quella cosa lì però non lo so, perché non ho chiesto, perché voglio sapere il meno possibile, perché poi lo voglio recuperare, quindi settimana prossima parleremo di City Hunter. Veniamo alle recensioni, che ovviamente sto guardando il minutaggio della registrazione, sarà una puntata. Va bene. Allora, Rebel Moon, parte 2, la spalmatrice, no, la sfregiatrice. Io sono arrivato e ho detto, ah, la spalmatrice, perché ho iniziato a ridere da solo come un deficiente. Perché Rebel Moon, la luna, Futurama, la spalmatrice, po'. Io pensavo, ho letto la sfregiatrice, subito la spalmatrice, vabbè, sono un cretino. Regia di Zack Snyder, sceneggiatura Zack Snyder, Shai Hutton e Kurt Johnstad. 2 ore e 2 minuti, distribuzione italiana Netflix. Allora, parliamone di questa parte 2. Posso dire che aveva fatto peggio col primo? Io avevo letto alcune reaction, recensioni, no, ha fatto peggio del primo? No, il primo, la prima parte, la parte 1 è molto peggio di questa parte 2. Molto peggio. Perché qua Zack Snyder si riappropria un po' di più della. Rinsavisce Zack Snyder, nel senso che ritorna un po' a se stesso. Nella prima parte sembrava uno che copiava Zack Snyder. Non mi ricordo se. Non so se vi ricordate cosa avevo detto, però riassuntino. La prima parte di Rebel Moon, per me è il film peggiore di Zack Snyder, anche se è solo la parte 1, perché, Dio mio, le parti migliori di Zack Snyder non esistono. Cioè, a livello visivo, Zack Snyder, che ha un gusto visivo che può piacere, può non piacere, però io ne sono un difensore a quel punto di vista, nel senso che a livello di gusto visivo molto spesso ha un buon occhio, a me piace quello che lui fa certe volte, lì veniva buttato via e sembrava un ragazzino uscito dal Dams fissato con Zack Snyder che lo copia, e lo copia senza sapere usare gli effetti visivi, fa un casino, e la prima parte per me anche visivamente è brutta, un po' brutta, oltre a essere scritta male, un casino, una ruberia totale, è proprio brutto in tutto. Questa parte 2 con la spalmatrice funziona molto di più anche a livello visivo. Cioè Zack Snyder si riprende nel camerino, si fa: no, mi hanno rubato la parte 1, esce, la giro io la parte 2, e gira effettivamente un film che a livello visivo riprende anche le sue fissazioni con un villain a un certo punto cristologico che pare messo in croce, le sue cose snyderiane le riprende un po' di più, è molto più se stesso, si trova molto più a suo agio, no? Io l'ho visto Zack Snyder un po' più in forma rispetto alla parte 1. Non so se la parte 1 magari gli hanno dato un budget più basso e quindi non ha realizzato certe cose, ma io la parte 1, che avevo trovato anche visivamente, concettualmente orribile, questa parte 2 invece Snyder si riprende almeno il suo gusto visivo. Poi qua finiscono un po' i lati positivi del film, nel senso che, o meglio, di questa parte 2. Perché questa parte 2 che cos'è? È il secondo tempo dei Sette Samurai. Cioè, se Akira Kurosawa in 3 ore e mezza ti fa i 7 Samurai, Zack Snyder deve fare 2 film da 2 ore e passa, quindi 4 ore e passa di roba, e in più dice: ma non è manco il mio cut finale, il mio cut finale dura molto di più. Allora dici: Zack Snyder, fai le serie TV, non fare i film. Cioè, a questo punto, se tu in 4 ore non riesci a raccontare un remake dei 7 Samurai che incrocia Star Wars e ruba un po' a destra e manca da altro tipo di cinema, a partire proprio da Star Wars, c'hai un problema. Cioè, hai un problema che non sai fare sintesi. Poi parleremo anche in After Show, però hai detto: ho tutto quello che mi serve per fare il mio cut di Sucker Punch e, tra virgolette, aggiustare il film. Ma è impossibile, manco Sucker Punch era così. Ma 300 sarà quello che hai voluto fare, sì o no? Cioè, la cosa che mi dà fastidio di Snyder ultimamente, sembra anche ci stia un po' marciando sopra, è che, come gli ha detto qualcuno su internet, ha detto: ma non è bene se il film lo fai bene la prima volta? Cioè, ma è mai possibile che tu, se non hai un cut esteso di 7 ore, non riesci a raccontare una storia? E comunque, come abbiamo visto con Batman, con la Justice League, scusate, la parte estesa non migliora il film, lo peggiora, perché la narrativa, cioè la narrazione, è insensata. Comunque, veniamo a questo 7 Samurai nello spazio, che questa è la seconda parte, quindi è il secondo tempo. Le altre 2 ore dei 7 Samurai, che cosa sono? Sono il conflitto, cioè la difesa del villaggio dei 7 Samurai. Questa è la seconda parte. Se non conoscete il film di Kurosawa e siete convinti che Rebel Moon abbia una trama originale, non l'ha, è tutto rubato. E male, perché è riconvertita male. Il punto è che è molto tragico. Perché è tragico? Prima di tutto c'è il momento flashback collettivi. Siccome nella prima parte i 7 Samurai non sono presentati, perché dite quello che volete, ma non sono presentati. Cioè lei va, la spalmatrice li va a prendere tutti uno per uno, con loro che fanno una cosa fica per farsi vedere che fanno una cosa fica, e lei che li prende nella sua crew. Ma non è che capiamo che tipo di personaggio è, che personaggi sono, qual è la... Non hanno una presentazione di nessun tipo, non sono raccontati. Quindi per rimediare li racconta in questa seconda parte, con dei giga flash, cioè questa scena agghiacciante di loro seduti al tavolino e a turno raccontano la loro backstory. E ho detto: oh no, per fortuna durano poco le backstory. Però è tutto un flashback collettivo. Peccato che questa scena arriva dopo una scena in cui il villaggio li celebra: i nostri eroi, e gli dà gli stampini, le magliettine, le cose fatte all'uncinetto, gli dà tutte ste cose. Ma tu dici: ma perché? Cioè, i personaggi, né prima del flashback né dopo il flashback, noi non abbiamo idea di quale sia la personalità di questi personaggi, ma zero proprio. Non esistono, non sono raccontati. Non è perché mi fai vedere che quando erano piccoli mangiavano sempre la Nutella sulle cozze con la nonna, allora mi hai raccontato un personaggio. Sono anche le loro azioni, le loro scelte, quello che fanno, che li qualifica un po' come Batman. Non è il flashback, non, io non so chi sono, non è perché quello è quello con la spada, personaggio, no, non è un personaggio, è uno stile per giocare a un videogioco, non è un personaggio. Non stai facendo una run di non lo so, di un Dark Souls, che ti scegli il guerriero, il barbaro. Non è così. Cavolo, è narrazione, devi raccontarmeli chi sono. Non sono raccontati. Non c'è lo spettro della narrazione non passa per il film. Inoltre, in quel momento del flashback, tutto senza spoiler, non entro in dettagli, c'è un personaggio che un po' si sottrae a questa cosa e tu pensi perché lo sappiamo già. In verità no, e ci sarebbe un motivo di conflitto lì, perché c'è un altro personaggio che dice: sei sicuro? E anche lì ho riso, perché dice: sei sicuro tu, personaggio XYZ, che non vuoi raccontare questa cosa? Sì sì, ma sei proprio sicuro? E tu proprio così, e un po' ridi. Tu capisci che lì cova qualcosa di più interessante, ma non viene esplorato. Poi più avanti c'è una battuta dove fanno riferimento, però la cosa, il conflitto che poteva essere interessante all'interno di questa storia muore lì, ed è la cosa più bella che ci poteva essere. Seconda cosa, c'è la backstory, la seconda parte della backstory della protagonista, ok? Che in parte era già stata raccontata, metà, un po' a voce, un po' con i flashback. Ora c'è la seconda metà e sembra, cioè, per come è scritto tutto questo film, se lo mette anche tutto insieme, sembra l'amico che non ti sa raccontare le storie. Ce l'avete un amico che non vi sa raccontare le storie e che fa: allora, e poi succede questo, e poi no aspetta, no, questa cosa fa prima, no, poi sì, e poi dopo fa questa cosa. E sembra così, è raccontato così Rebel Moon, con un amico che incespica, non ti sa mettere cronologicamente, no, poi c'è sta cosa importante, scusa, te la dico adesso. Sembra così, e c'è questa cosa, che questo flashback di lei con re, la principessa, la bambina, che tutte cose che dovrebbero essere importanti, ma che, ripeto, non sono raccontate, in una scena che racconto in after show, perché è spoiler, non la racconto qui. E io ho riso per 5 minuti, perché non è così che si costruisce una cosa. Cioè, voleva essere una sorta di Red Wedding, se avete visto Game of Thrones, però Red Wedding è costruito strabene, qua no, qua è costruito in una maniera che ridi, cioè, perché è senza senso. Poi c'è il villain, che è sempre un uomo veramente cattivo, cioè le sue motivazioni sono molto, cioè lui è cattivo, basta. E ci sono minuti e minuti e minuti di villaggio Mulino Bianco, di loro in slow motion che arano la terra, ridono, i sacchi. Veramente, a un certo punto mi aspettavo arrivasse Bandera con Rosita, la ribellione, zuposo, cioè mi aspettavo una cosa così, perché dico, ma il film, cioè, cosa mi stai raccontando? E ti annichilisce, e sembra quasi che certe cose retconnino quasi la prima parte, cioè, o che perché c'è appunto questo sistema, no, poi questa cosa che non t'ho detto, cioè non c'è una costruzione del peso morale della protagonista, dei personaggi. La protagonista fa una cosa orribile, non ha nessun peso e morale emotivo su di lei, cioè è terribile. E poi c'è gente che muore senza alcuna importanza, in modo abbastanza così, proprio dimenticabile. C'è una scena con il design del motore di questa nave, questa morte nera che loro vanno ad attaccare, cioè, perché è tutto preso da Star Wars, proprio il piano, proprio, che è totalmente fuori contesto. Cioè, la cosa che rimprovera Zack Snyder è sempre la stessa, e che i suoi fan, che ormai sono una chiesa, perché sono una chiesa, sono Cult of the Snyder, si ritrovano la sera col cossaio, il cappuccio, Snyder, e pregano con l'incenso al profumo di mutande sporche di cyborg da spogliatoio dopo la partita di football americano, non lo so, che fanno, che pregano Zack Snyder, ma non capiscono una cosa, che le cose fiche che lui fa nei suoi film, perché lui ha delle idee, come dico sempre, visivamente interessanti. Questo motore della nave è un po' ignobile per certi punti di vista, però i cattivi sono cattivi, anche se alcuni sono di più, alcuni sembrano delle pastarelle, cioè non si capisce il grado di cattiveria di questo impero. Si sa solo che loro passano di pianeta in pianeta a sterminare civiltà e poi di cosa vivono? Boh, neanche il principe Giovanni era così scemo. Cioè, se tu guardi Robin Hood, sì, opprimeva il popolo, ma lo opprimeva. Non è che lo sterminava. Se stermini il popolo, di cosa campa il tuo impero? Cioè, se il principe Giovanni andava in giro a sterminare tutti i villaggi inglesi, a chi le chiedeva le tasse per diventare più ricco e diventare un despota? A nessuno, perché aveva sterminato la galassia. E questi cattivi sono così, passano di pianeta in pianeta a sterminare tutti, e tu dici, sì, ma di cosa campi se stermini civiltà su civiltà? Cioè, cosa opprimi? Cosa serve? Pezzo di imbecille. Non capisci. Comunque, questo design di questo motore della nave, che poteva, anche volendo, essere una cosa interessante, è inserito con la grazia di una bestemmia alla comunione di tuo figlio. Cioè, nel senso che, non lo so, è come se fosse, come se partisse PMP di 50 Cent al funerale della nonna. Cioè, non capisco, è una roba che tu dici, l'idea è fica, ma cosa c'entra con tutto il resto? Non c'entra niente, è avulsa dal contesto. Snyder fa sempre cose così, ha delle idee che, prese singolarmente, cioè, io non so se quest'idea che c'è gente che guarda le cose a pezzi, poi se ne va, guarda il cellulare, non so da quale sia la causa, però io non riesco a capire come uno non possa dire, ok, questa idea è fica, però non c'entra niente col resto. Cioè, proprio avulsa da tutto il contesto, tutto il resto, cosa c'entra quell'idea lì? Perché c'è quel design lì, poi loro che hanno le divise militari come se fossero tipo i fasci, e poi ci sono il re e la regina che sono vestiti come se fossero in un contesto medievale, poi ci sono le spade laser che però non sono laser, che poi non si capisce bene qual è stato il senso di inserirle, poi c'è, cioè, è un guazzabuglio di idee, di cose che non ha alcun senso. Poi tutti gli alieni descritti in quella taverna, che è stata fatta per riprendere una scena di Star Wars, tutta quell'idea di quelle civiltà aliene non torna nel Rebel Moon. Cioè, il mondo di Rebel Moon, tipo, su sto pianeta dove loro combattono per difenderlo, c'è un alieno? No, tutti umani normali. Tu dici, ma tutto sto contesto diverso nello spazio, l'idea che vivono tutti insieme in armonia? No, anche là, il pianeta dei vari eroi, che se potevi mettermi un eroe alieno, mi potevi mettere un eroe alieno, mi mettevi un eroe alieno che era un pistolero alieno, visto che stai facendo citazioni, visto che fai Settimo Samurai, cita anche Leone, che a suo modo ha fatto i Sette Samurai a modo suo, che ha citato Kurosawa a modo suo, cioè ha rubacchiato da Kurosawa per fare la sua trilogia del dollaro, citamelo, fammi un pistolero alieno che è uno dei Sette Samurai col cappello, la cosa come fosse Clint Eastwood, mettimi qualcosa. No, scena della taverna per rubare a Star Wars, perché voglio fare Star Wars a modo mio, e poi gli alieni scompaiono dal contesto. Cioè, non capisco, come ad esempio il robot doppiato da Anthony Hopkins, che nel film c'è per 6 secondi e poi scompare e torna alla fine e si vede un fotogramma, è fichissimo, con questa corona, il mantello, perché deve avere il mantello, pare un bambino scemo il robot che si mette il mantello, comunque bello, visivamente bello, lasciamo stare se ha senso o meno, bello, mi piace, lo voglio, lo compro, mi piace il personaggio, mi piace che è doppiato da Hopkins, perfetto, ma sta a schermo a stento, non ha carattere, non ha racconto, è sprecato per me l'idea di questo robot. A un certo punto appare, fa due cose, basta, finita lì. È sfruttata male l'idea, cioè lui le idee singolarmente ce le ha, ma ha bisogno seriamente di uno sceneggiatore che prende tutte le sue idee e dice, Zack, allora, belle ste idee, sono tutte belle, gli diamo un ordine per favore e le inseriamo in una narrativa in modo tale che abbiano un peso morale, un peso epico, un peso, e in modo tale che siano appassionanti per chi le guarda. Cioè, si sono puntate di Rick e Morty, piene di idee che sono molto più solide e costruite di Rebel Moon. Cioè, se tu prendi, che ne avevamo parlato della puntata di Dan Harmon, che Dan Harmon rideva del fatto che Zack Snyder voleva produrgli il film di Rick e Morty, e lui lo prende anche in giro Zack Snyder, ma anche sulla questione dei cut, eccetera eccetera, ma veramente Zack Snyder non ha, se ha capacità visive come ha capacità di gestire i VFX, poi ne parliamo nell'after show perché vi voglio parlare di Zack, del mio rapporto con questo metto, poi all'interno dello sviluppo del film ha bisogno seriamente di uno sceneggiatore che gli mette in bocca le idee giuste, perché lui a livello di narrazione non ce la fa. Ha bisogno di uno sceneggiatore che gli dica: Zack, sta scena falla come vuoi, ma il senso della scena, quello che succede, gli eventi devono essere questi. Poi visivamente mettila in scena un po' come ti pare, fai tu, però il senso deve essere questo. Gli eventi, perché lui a volte incespica anche negli eventi stessi. E perché dicevo retconnare delle cose? Perché per mettere in scena delle cose fiche di qua, un po' fa cazzotti con quello raccontato prima. Lui fa un film sostanzialmente di 4 ore che mi deve spiegare, come dicevo prima, perché Kurosawa, o chiunque abbia fatto remake di... perché poi Sette Samurai ha dato origine al western, i Magnifici Sette. Mi dovete spiegare perché qualsiasi regista ha fatto i Magnifici Sette senza fare due film da 2 ore e passa l'uno, e lui ha bisogno di 2 film da 2 ore e passa l'uno, non gli bastano, e dice che gli serve anche il director's cut per fare il suo mondo ancora più ampio al posto, come per il film sugli zombie, che c'erano gli zombie robot nel mezzo, ma al posto di inserire 2000 idee non mi puoi fare un concept chiaro, preciso, con delle belle idee che ce li hai e le metti in scena di Cristo, come sei anche in grado di fare, con una bella gestione dei VFX, e mi fai un bel film. E poi da lì, se funziona, lo espandi come vuoi. Possiamo fare questa cosa così, perché così non funziona. Questo film poteva tranquillamente durare 2 ore e mezza. Un film di 2 ore e mezza, ed erano pure da anche di 3 ore, se lo faceva come Kurosawa, 3 ore e 20 di Zack Snyder, perfetto, su Netflix, 3 ore e 20, ok? Pulito, però poteva esistere, però raccontato bene, con un concept che funziona, secondo me veniva a fare un bel film. Però ripeto, Snyder ha bisogno di un regista, di uno sceneggiatore che lo affianca e gli mette dei paletti e gli dice: oh, gli eventi devono avere senso così, se no non funziona. Ok, poi metterlo in scena come vuoi, ma deve funzionare così, ok? Ora parliamo di Challengers accompagnati dal cane del mio vicino. Magari la smette, magari no. Ora che l'esercito ribelle da Zack Snyder ha portato via, aiutato dalla spalmatrice, il cane del vicino, ho dovuto stoppare, ragazzi, chiedo scusa, però è andata così. Parliamo di Challengers, regia di Luca Guadagnino, sceneggiatura di Justin Kurtzkes, durata 2 ore e 11 minuti, distribuzione italiana Warner Bros., di lusso, sta andando molto bene negli Stati Uniti. Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista, Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un ex prodigio del tennis diventata allenatrice, una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo. Sposata con un fuoricasse reduce da una serie di sconfitte, Mike Feist, West Side Story, la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'ormai rovinato Patrick. Josh O'Connor, The Crown, un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi qual è il prezzo della vittoria. Allora, parliamo di questo film che, come dicevo, sta andando molto bene negli US e è stato accolto molto bene in generale, sia in Italia che all'estero, dalla critica. Allora, questo è un film che mi ha messo in difficoltà, nel senso che, uscito dalla sala, ho detto: e mo io che dico di Challengers? Io non ho tantissimo da dire di Challengers. Poi ha sedimentato, ci ho pensato, ci ho ripensato e ho un bel po' da dire di Challengers, che è un film che mi è piaciuto, ma con dei ma. C'ha diversi ma Challengers, a partire dal fatto che, questo però è un problema mio, una cosa super soggettiva, questo tipo di storia, il triangolo amoroso tra i due litiganti, il terzo Zendaya, non ne sono io un grande fan. Cioè, io di base queste storie mi annoiano terribilmente. Cioè, di base sono dei concept che io faccio fatica a portare avanti, non ci trovo molto interesse, ma Guadagnino ha trovato un ottimo sistema, grazie anche all'ottima sceneggiatura, di passare questo racconto, e quindi il film funziona molto bene, nonostante un concept che a me solitamente annoierebbe tantissimo, cioè una di quelle robe che se ho sonno mi raccontate un triangolo d'amore, io faccio una dormita che non finisce più. Invece in questo caso Guadagnino mi ha tenuto avvinto, mi ha tenuto proprio attaccato allo schermo. Prima di tutto partiamo dalle cose molto positive: Zendaya e Josh O'Connor sono incredibili, con buona pace di Mike Feist che mangia un po' di polvere per me, perché non è così magnetico come gli altri due, è anche un personaggio che per me è molto meno interessante, però Zendaya e Josh O'Connor sono fantastici. Come dicevo, Josh O'Connor qua ha, cioè, tanto quanto in La Chimera era claudicante, un personaggio un po' romantico ma anche un po' corto maltese, ecco, un po' così, tanto quanto qua è sì un personaggio che è a terra, però è molto sensuale, molto affascinante, c'ha la faccia da schiaffi, c'ha un modo di sorridere che lo rende, appunto, la faccia da schiaffi, gli prenderesti le guanciotte, gliele strizzeresti. Ah, funziona stra bene lui, funziona veramente bene, ha una bella carica anche sessuale con Zendaya, cioè funzionano stra bene loro due, sono la cosa migliore. Anche Zendaya in questo ruolo di questa tennista che da giovane era super competitiva, la migliore del meglio, signore, proprio la migliore in assoluta, che è rimasta con questa idea di vittoria, di vincere, vittoria a tutti i costi, con questa idea di essere il migliore, di primeggiare, con questa idea di essere del vincente così forte che la porta anche nella sua vita personale a dover vivere di quello, cioè lei vive per i vincenti, lei vive per essere una vincente, lei non accetta anche nel... lei è l'allenatrice del marito, è il marito l'atleta, ma è una cosa, è come se fosse una fama per interposta persona, nel senso che il marito vive, cioè ha vita sportiva perché importa a lei, tu devi vincere. Non puoi essere un mediocre, non puoi essere un perdente, tu devi essere un vincente. E anche in alcune situazioni dove loro si vede che portano avanti marchi, si vede che muove tutto lei, lei è protagonista tanto quanto lui. Cioè lui è l'atleta, lui è come se fosse, non so, un proto Nadal, Federer, non a quel livello, lui non è così forte, non è a quei livelli lì, però è uno che vuole arrivare a quei livelli lì, diciamo un tennista famoso, dico proto Nadal, Federer, perché lui è nelle pubblicità, eccetera, eccetera, così, è un tennista famoso, però lei è famosa tanto quanto lui. Perché ha quest'idea, che è molto interessante all'interno della narrazione, di un personaggio ossessionato dall'essere il migliore a qualsiasi costo e non accetta tutto quello che è, come individuo molto bene il personaggio di Josh O'Connor, tutto quello che per lei non soddisfa quell'immagine è male, non va bene. E lei è attratta e la sua carica sessuale sta nella vittoria, nell'essere la migliore, nell'essere così forte, da avere questa grossa personalità, ma anche lei attratta da quel tipo di potere, da quel tipo di setup vincente. Non, la mediocrità la spegne, la ripudia lei, ok? E danno loro due, Zendaya e Josh O'Connor, un magnetismo incredibile. Sono dei personaggi molto interessanti ed è una storia aggiustata bene proprio tra sceneggiatura e messa in scena, perché il tennis, più che in campo, sta nei dialoghi. Cioè è bello che, nel senso che i dialoghi non sono pam 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 pam, non sono tipo Mrs. Maisel che sono, hanno questo ritmo così, sono un po' più sincopati, non sono, che sono un po' più un tennis molto più va la pallina di là poi così, è un tennis molto più languido, però è forte perché tu stai gestendo i dialoghi, quindi non deve essere quel ritmo serrato, le battute sono sempre taglienti, cioè un servizio, pam, dalla botta, l'altro riceve la palla, aspetta con misura, pam, e dà una risposta. E in quest'idea di questa scrittura e dialoghi molto taglienti, molto ovviamente incentrati, soprattutto nei conflitti, sono così, ovviamente non è due ore di dialoghi così, però nei conflitti tra i personaggi, soprattutto quando ci sono degli scontri tra i personaggi, dei confronti tra i personaggi, sono tennistici i dialoghi e hanno anche questo bello utilizzo delle musiche di Trent Reznor e Atticus Ross, che sono dei draghi, che sono la ciliegina sulla torta del ritmo di questo film, perché quando poi tu entri in certi dialoghi, in certi confronti, parte la musica. Quando parte la musica, parte lo scontro e scrittura, musica, messa in scena, tutto viene all'unisono e lì diventa la parte migliore del film, la parte più interessante, la parte più che ti crea adrenalina, che ti crea conflitto, che ti crea sessualità, tensione, ti crea proprio tutto e funziona stratanto da questo punto di vista. Guadagnino non è mai banale, è sempre interessante nel disegnare le sue intuizioni, di tensione sessuale ed emotiva, di messa in scena, è proprio un film che funziona tantissimo da questo punto di vista. E anche nel perché quello che dico sempre io, proprio per il fatto che dico, io concettualmente queste storie non le amo, triangolo amoroso, mi annoiano. Però non è tanto il cosa, ma è il come. E il come di Guadagnino, con la sceneggiatura di Justin Kurizkes, credo di averlo letto correttamente, funziona strabene, perché il come si divide su piani temporali, cioè presente, due linee temporali del passato, poi a un certo punto si fa la sera prima, la sera dopo. La gestione del ritmo, del tempo, il modo in cui cadenzano, il modo in cui ti svelano certe cose che succedono, si snodano tra i personaggi, è molto interessante. E si collega tutto a questa idea di Zendaya, che è molto centrale all'interno del film, cioè si lega molto tutto a questo infortunio che ha avuto, a questa carriera che non c'è stata, a questa voglia di essere vincente, e a questi due litiganti molto diversi tra loro, uno un po' più viscido, subdolo e non così vincente, uno invece piegato da molti difetti ma molto più improntato a essere un bad boy, però un po' più vincente, è più affascinante, è più sporco, e hanno due idee diverse. E Zendaya fa una scelta che nella sua vita è per lei più utile per vincere, per come intende lei vincere, quindi pubblicità, sponsor, carriera, soldi, fa una scelta di un certo tipo, però allo stesso tempo un personaggio, per assecondare una scelta di un certo tipo, perde un po' se stesso, l'altro perde se stesso perché non ha nella sua vita, non riesce ad abbracciare quest'idea di vittoria che invece calzerebbe più al suo tipo di capacità. Insomma, ci sono molti discorsi all'interno di Challenger che sono interessanti. Il conflitto tra i personaggi attraverso il tennis, attraverso questa tensione sessuale di questo triangolo, funziona strabene. Quindi da questo punto di vista il film mi è piaciuto tantissimo. A livello di tecnica, Guadagnino ha un grande gusto, lavora bene, ripeto, con Trent Reznor e Atticus Ross. A livello di montaggio è fighissimo, però c'è un ma. Allora, come ha detto l'eroico Paul Schrader, regista Taxi Driver, eccetera, eccetera, servivano 131 minuti a questo film? Per me no. Per me no, perché la storia, al di là del fatto che non sia la mia cup of coffee, anche un film come The Dreamers, che tutte le volte dico The Dreamers, no, a me non piace, la gente, oh, Bertolucci, Dio mio, e si buttano dai ponti, e tu dici, ma non mi piace, non mi interessa quel tipo di narrazione. Eva Green, sì, bellissimo, quello che vuoi, ma quel tipo di narrazione The Dreamers di Bertolucci a me non piace, non è una storia interessante. E Challengers, che segue un po' più o meno il filone di quei film, anche se ha tutto un suo carattere come abbiamo appena discusso, per me lungo i 131 minuti tende un po' a parlarsi addosso, nel senso che questa sceneggiatura sostanzialmente basilare, poi giostrata molto bene nel come è raccontato, che è la parte interessante del cinema, trova appunto nella messa in scena, nel come è il suo forte, però nel suo essere super basilare è una cosa che in teoria non aveva bisogno di 2 ore. Nel senso che, ripeto, si parla un po' addosso, cioè a un certo punto dici, amici, amiche, Wimbledon, Challengers, Zendaya, ho capito, andiamo a conclusione. Cioè a un certo punto tu dici, io voglio capire come si chiude, ma non perché sei curioso, dici, ah, voglio sapere la tensione, no, perché a un certo punto dici, oh, andiamo però, io voglio arrivare a capire, voglio andarmene da sto cinema. Devo dire la verità, io l'impazienza sul finale non è stata curiosità o trasporto, è stata proprio impazienza, perché il film, soprattutto nell'ultimo atto, mi ha fatto soffrire, perché questa cosa non l'avevo prevista, Guadagnino si è snyderizzato. Cioè l'ultimo atto del film dura due volte quello che doveva durare. Perché? Perché è tutto slow-mo, tutto in slow-mo. Si snyderizza, parte lo slow-mo e poi si beizza, perché la telecamera va ovunque. È il POV di loro che giocano a tennis che non è riuscito troppo bene, a me non è piaciuto. Il POV della pallina, a un certo punto sei nella pallina, papumba, papumba, e l'inquadratura da sotto col campo di vetro trasparente, loro sopra che giocano. A un certo punto le prova tutte, slow motion, POV, tutto. Qualsiasi cosa pur di cercare di dare dinamismo a una partita che secondo me se riprendeva semplicemente con una bella grammatica, bella estetica visiva, andava bene uguale. Mi toglievi un quarto d'ora di film buono, perché il film ha una quantità di slow-mo in un certo punto che per me è gusto mio intollerabile, come per me, per gusto mio, l'inquadratura dentro la pallina un po' sono in... no, cioè per me è una roba... Non mi ha dato nulla, non mi ha dato nulla, anche perché secondo me l'inquadratura in soggettiva dei giocatori che giocano non sono giocate benissimo, non funzionano così bene, durano poco però non funzionano così bene, cioè, capisco che devi dare una varietà, se no il tennis quello che è, però veramente no. Onestamente io non ce l'ho fatta, non l'ho retto, ma soprattutto per me l'ultimo atto è il difetto di essere tutto slow mo, è uno slow motion continuo, sono dei momenti in cui il sudore che cade per ore, cade sto sudore e lo sguardo e la risatina e la racchettina e la cosa. Certo punto ho detto ho capito, santo cielo, vai avanti. E poi si arriva a una conclusione che ovviamente non sto qui a spoilerare, che è molto interessante, è in parte data in pasto al pubblico, cioè che un po' ci leggi, un po' vedi tu cosa ci vuoi trarre da quella conclusione, però sostanzialmente quello che posso dire è che non ho gradito come è stato gestito l'ultima parte del film, questi aspetti tecnici non mi sono particolarmente piaciuti e il fatto di non amare quel tipo di storia si è ingigantito tantissimo grazie a queste scelte. Quindi io nella parte finale del film ho sofferto, secondo me è una storia che scritta molto bene, gestita molto bene nell'idea di alternare i piani temporali eccetera 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 eccetera, però in più di un momento il film si è un po' parlato addosso, cioè a un certo punto dici ti prego vai a chiusare, stringi perché non ti sopporto più. A un certo punto devo dire nella parte finale, ragazzi, un dramma così semplice per me che duri 2 ore e 11 minuti, no, cioè questo è un film che in meno di 2 ore devi portare a casa, cioè non è possibile che Civil War dura 1 ora e 50 e queste 2 ore e 11, cioè questa 2 ore e 11 è la durata di un sci-fi, cioè di un bel sci-fi che ha anche complicazioni, cose così, un dramma così che poi esplora dei personaggi che hanno una finestra di vita molto base, perché vanno da quando stanno andando al college fino a poco prima del college, fino a quando sono degli adulti di 30 e qualcosa anni, non può essere così tanto denso, cioè deve essere un po' più snellino. Quindi io sono d'accordo con il buon Paul Schrader quando dice ma doveva durare 131 minuti questo film? No, la risposta per me è no. A questo punto ragazzi e ragazze, io vi saluto qui, anche questa puntata si conclude, vi ricordo che se volete supportare Sul Divano di Ale potete farlo su patreon.com/suldivanodiale, altrimenti tenete a mente che Sul Divano di Ale è un confortevole piacere da condividere con gli amici e appassionati di cinema e televisione, che potete trovare su Spotify, Apple Podcast, Amazon Music ed Acast. Seguite anche il canale YouTube per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella. Un caloroso saluto da Alessandro Di Guardi. Ciao ciao.